Soffermiamoci un momento sulla crisi economica, quella recente. E ci sono state ripetute crisi finanziarie negli Stati Uniti, a cominciare dagli anni Ottanta. Non vi erano state crisi dal dopoguerra fino ad allora, anche perché era in vigore la regolamentazione del New Deal, che limitava le manipolazioni finanziarie. Una delle ragioni per cui cominciò allora la crisi è che negli anni 70 si verificò un grande cambiamento nell'economia degli Stati Uniti, e non solo. Fu di fatto smantellato il sistema di Bretton Woods, che era stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale da Stati Uniti e Inghilterra. Quel sistema era basato su diversi tipi di controllo, sui capitali, sui loro movimenti e sulla speculazione. Così il valore delle valute poteva fluttuare all'interno di un intervallo ristretto, legato all'andamento del dollaro o in buona sostanza dell'oro. In pratica non poteva esistere alcun costo legato alla speculazione o alla manipolazione delle valute. Inoltre, in quel periodo, le banche facevano quello che tradizionalmente si suppone debbano fare in un'economia capitalista occidentale. Le banche raccolgono in deposito il denaro delle persone e, in teoria, lo impiegano dandolo in prestito per qualche fine presumibilmente costruttivo, come acquistare una casa o far partire un'impresa, qualunque essa sia. Ci si aspettava che i prestiti fossero rimborsati, e il sistema era abbastanza strutturato. Negli anni 70 cambiò tutto. Le valute fluttuavano liberamente e il capitale finanziario disponibile nell'economia globale aumentò moltissimo. Un elevatissimo numero di banche in tutte le parti del mondo cominciò a portare a termine vari tipi di transazioni molto rischiose, utilizzando complessi strumenti finanziari. Questo fenomeno si sommò a un altro elemento fondamentale dell'economia internazionale, ossia un'accelerazione rilevante della dislocazione della produzione all'estero. Ovviamente i presupposti esistevano in precedenza, ma negli anni 70 questo processo divenne evidente. Questi sviluppi diedero il via a molti processi e, rimanendo negli Stati Uniti, provocarono un forte aumento della concentrazione di capitale, in gran parte nelle istituzioni finanziarie. Una concentrazione di ricchezza porta quasi automaticamente alla concentrazione di potere politico, che porta a una legislazione che accelera il circolo vizioso che si sta sviluppando. Cambiamenti nella politica fiscale, tasse molto più basse sui ricchi e sulle società, cambiamenti nelle regole sul governo societario, che in concreto permisero ai dirigenti finanziari di fissare i propri salari. Questi e altri simili sviluppi portarono a crescenti diseguaglianze, a una stagnazione relativa per la maggioranza della popolazione, assieme a ovviamente una crescita rapida, ma sempre di più nelle istituzioni finanziarie e non nella produttività. La produzione avveniva sempre di più all'estero, con l'uso di manodopera a basso costo e molto sfruttata, approfittando della mancanza di regolamentazioni locali. È il processo chiamato globalizzazione, una particolare forma di integrazione internazionale diretta dalle multinazionali e da molti stati che curano i propri interessi e formalizzata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e in altri accordi detti accordi di libero scambio. Ma è un nome sbagliato. In realtà si tratta di accordi sui diritti degli investitori. sono stati introdotti elementi molto protezionisti, come tutele per i brevetti e altre forme di proprietà intellettuale. Molto di quanto è avvenuto non ha essenzialmente nulla a che vedere con il commercio. Si tratta unicamente dei diritti degli investitori. Per esempio, il NAFTA, l'accordo nordamericano per il libero scambio, garantisce alle società statunitensi di essere trattate in Messico come società nazionali. Vengono anche stabilite regole per risolvere i conflitti fra multinazionali e stati. Per esempio, in questo momento, una grande multinazionale è impegnata in una causa presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio per impedire a El Salvador di imporre restrizioni sull'attività mineraria, che è molto distruttiva, perché così facendo si ridurrebbero i suoi profitti. E grazie ai cosiddetti accordi di libero scambio, alle multinazionali è consentito pretendere che siano tenuti in considerazione i loro potenziali profitti nel caso in cui un paese voglia introdurre vincoli ambientali, legislazioni sul lavoro o altro. Questi non sono in effetti accordi di libero scambio anche da molti altri punti di vista. Non si possono nemmeno chiamare accordi, sempre che i cittadini di un paese siano considerati parti di quel paese. Nel caso del NAFTA, per esempio, i tre paesi coinvolti si opposero duramente alla sua conclusione. Lo stesso vale per altri accordi. Bene, questi sviluppi fecero sì che allo stesso tempo i legislatori riducessero a vario titolo le regolamentazioni fino agli anni recenti. Mentre la regolamentazione si riduceva, perché era smantellata o semplicemente non era fatta rispettare, si generavano ovviamente crisi a ripetizione. Dal punto di vista delle principali istituzioni finanziarie, le crisi non sono, per la maggior parte, terribilmente gravi, perché sono coperte da una sorta di polizza assicurativa del governo che si chiama troppo grande per fallire. In altre parole, se una delle grandi istituzioni finanziarie, ad esempio la Goldman Sachs, conclude transazioni rischiose, poiché sono rischiose, ne ricaverà un elevato profitto, ma alla fine, in caso di errore, collasserà. E a quel punto i contribuenti interverranno e la salveranno, e alla fine l'istituzione starà anche meglio di prima. Questo è quanto è accaduto durante l'ultima crisi, ma è da circa 30 anni che questo sistema va avanti, con crescente gravità. C'è un ben noto elemento cruciale che determina questa situazione: l'inefficienza dei mercati. È connaturato ai sistemi di mercato che le parti dello scambio si preoccupino dei propri interessi e non di quelli degli altri. Per esempio, se mi vendi un'automobile, e facciamo attenzione, faremo un accordo che vada incontro agli interessi di entrambi, ma non terremo conto di quella che è chiamata esternalità, cioè l'effetto di quella transazione su altri. Ma un effetto c'è. Se c'è un'automobile in più in strada, ci sono più inquinamento, più ingorghi, più incidenti e così via. Ma a supportare questi costi sono gli altri, non tu ed io. Quindi non fanno parte della transazione di mercato. Ma quando si considerano grandi transazioni, come un'operazione rischiosa di una grande impresa di investimento, e gli effetti sugli altri sono molto grandi e sono detti rischi sistemici. C'è il rischio che l'intero sistema ne sia seriamente colpito e che possa anche collassare, ma non se ne tenga conto nell'intraprendere la transazione. Ciò di cui si tiene conto è il profitto e gli accordi che assicurino che nel caso in cui qualcosa vada male, la perdita sia coperta. Nel caso peggiore, sarà coperta dalla polizza assicurativa governativa, cosa che succede spesso. Il fatto è che il rischio ha un prezzo decisamente troppo basso. Si corrono molti più rischi di quanto sarebbe efficiente in un sistema economico, perché i costi sono esternalizzati, li paga qualcun altro. E questo è molto grave. È uno dei fattori che quasi certamente porta ad avere crisi ripetute, ciascuna peggiore della precedente. A questo punto dovrei dire che c'è anche un altro tipo di esternalità che è molto più grave e che di nuovo è intrinseca ai sistemi di mercato, a sistemi di mercato non regolati e privi di vincoli. I danni all'ambiente. Per esempio, ora negli Stati Uniti c'è molto entusiasmo per la prospettiva di un forte incremento della produzione di combustibili fossili, gas naturale e soprattutto petrolio. Il presidente Obama, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha previsto che gli Stati Uniti avranno 100 anni di indipendenza energetica dallo sfruttamento delle fonti di combustibile in Canada e delle sabbie catramose negli Stati Uniti. Economisti di spicco dicono che dovremmo essere euforici alla prospettiva di un forte aumento della disponibilità di combustibili fossili. L'indipendenza energetica contribuisce all'egemonia globale e così via. Sembra una buona idea finché non ci si pone la domanda successiva. Come sarà il mondo fra 100 anni? Dopo altri 100 anni di uso non regolamentato dei combustibili fossili. È un'esternalità e non la consideriamo. Nel caso del rischio sistemico delle istituzioni finanziarie, c'è un rimedio che funziona, almeno fino ad un certo punto. Il governo può intervenire e salvare le banche, cosa che succede di continuo. Ma nel caso della distruzione dell'ambiente, non c'è nessuno che possa salvarci. Questo principio fondamentale dei sistemi di mercato sarà probabilmente letale per la specie. Questi problemi semplicemente non sono tenuti in considerazione. Si possono fare moltissimi esempi. Il fatto che l'accesso a enormi quantità di combustibili fossili avrà, se non regolato, effetti estremamente gravi e forse irrimediabili in un futuro non lontano, per la stampa economica, nei commenti di economisti e figure politiche, è trattato come un problema che non ci riguarda. Non ce ne preoccupiamo. E non è tenuto in considerazione da chi prende parte alle transazioni economiche. Come per esempio le società energetiche che si occupano di fratturazione idraulica dei terreni. Considerare questa esternalità non fa parte del loro ruolo istituzionale in un sistema di mercato. Tutti questi sono problemi estremamente gravi. Rimanendo negli Stati Uniti, che in realtà sono la principale fonte dell'attuale crisi. Mentre processi come la concentrazione della ricchezza, il rapido aumento nel potere delle istituzioni finanziarie. Nel 2007 circa il 40% dei profitti andava alle istituzioni finanziarie. L'enorme potere politico che vi si accompagna. Mentre questi sviluppi andavano avanti, le persone dovevano in qualche modo cavarsela. Come potevano le persone tirare avanti con redditi relativamente fermi? Potevano incrementare il numero di ore di lavoro. Negli Stati Uniti il carico di lavoro è aumentato molto dagli anni 70. Ora è molto più alto di quello europeo. Più alto anche di quello del Giappone. Ciò implica che in una famiglia lavorino almeno due persone. Fenomeno che certamente ha i suoi effetti. Uno di questi è che bisogna prendersi cura dei bambini. Gli Stati Uniti hanno un sistema di benefici assistenziali abbastanza debole. Pochi posti in asili e scuole materne, eccetera. Ciò conduce a problemi sociali e familiari di vario tipo. L'altro modo di cavarsela è indebitarsi. Quando le persone hanno grossi volumi di debiti, si creano bolle speculative. La bolla tecnologica, delle casse di risparmio, quella globale. Quando la bolla scoppia, si perde quella che si pensava fosse la nostra ricchezza. Una ricchezza di carta che era usata per il consumo, che faceva girare l'economia. Nell'ultimo caso, nel 2007-2008, c'era una bolla immobiliare incredibile. Se si guarda i prezzi delle case, si può andare molto indietro, credo siano disponibili per gli ultimi 100 anni circa, si vede che, approssimativamente, seguono il PIL, lo stato dell'economia, come ci si aspetterebbe. Circa 10-12 anni fa, queste traiettorie hanno cominciato a divergere. I prezzi delle case hanno cominciato a salire molto rapidamente, raggiungendo molte migliaia di miliardi di dollari in più della loro valutazione attesa, senza che ci fosse nessun fondamento reale a fronte di un tale aumento. Infatti, l'andamento degli affitti rimase abbastanza normale. Era una bolla enorme. Quando scoppiò, distrusse istantaneamente circa 8.000 miliardi di dollari di ricchezza, di falsa ricchezza. Pochissimi economisti l'avevano notata. Alcuni avevano segnalato che c'era qualcosa che non andava, ma la Federal Reserve non aveva prestato loro attenzione. Alan Greenspan e, quando si palesarono le prime avvisaglie, Ben Bernanke, dicevano che andava tutto bene. Se si leggono le trascrizioni della Federal Reserve, che sono diffuse regolarmente, in particolare quelle diffuse nel 2006, vi si trova solo euforia per lo splendido stato dell'economia. La chiamavano la grande moderazione. Tutto è in ordine, sappiamo come far funzionare un'economia alla perfezione. Non possono esserci problemi, non ci sarà crisi. Alan Greenspan, solo per aver sovrainteso all'andamento dell'economia, era stato osannato come uno dei più grandi economisti di tutti i tempi. Se si leggono le trascrizioni, c'è a malapena una parola sul problema dei prezzi delle case che crescevano rapidamente e che erano in realtà la fonte della spesa che era così importante per sostenere l'economia. Perché non si prestava attenzione a quanto stava avvenendo? Per quella che circa 15 anni fa il premio Nobel Joseph Stiglitz chiamò la religione che stabilisce che i mercati hanno sempre ragione. Lui ci aveva messo in guardia da tutto questo verso la metà degli anni 90. Se i mercati hanno ragione, allora un aumento inaspettato dei prezzi delle case di migliaia di miliardi di dollari deve essere giusto perché è ciò che dice il mercato. C'è una specie di teoria che fonda questa credenza, ma ha basi empiriche molto limitate. Dunque non fu prestata alcuna attenzione. Si può fare un piccolo elenco di economisti, un po' ai margini, che sostenevano che ci fosse qualcosa di sbagliato e che bisognasse intervenire. Ma furono essenzialmente ignorati. Ignorati con una straordinaria arroganza. È interessante vedere com'è andata. Alla fine il mercato immobiliare collassò, come doveva accadere. Le famiglie si ritrovarono all'improvviso con una ricchezza immobiliare nettamente ridotta. Per alcune parti della società afroamericana, la ricchezza immobiliare scese praticamente a zero. Ciò portò a un collasso degli investimenti, della domanda, a disoccupazione, stagnazione, a una ripresa limitata e molto lenta, basata in modo molto rilevante sull'intervento del governo. E le banche, dopo essere state salvate, sono ora più ricche e più potenti di prima. E hanno ancora le polizze assicurative governative, quindi possono procedere con gli stessi fini e metodi che usavano in precedenza. C'è un tentativo di introdurre un apparato di regole con la legge Dodd-Frank, ma le società coinvolte hanno un numero enorme di lobbisti e molti altri modi per indurre i legislatori ad accettare le loro condizioni. Una quantità enorme di capitale è usata per far bocciare le proposte della legge Dodd-Frank e non è chiaro quante ne sopravviveranno. Si sta di fatto preparando il terreno per la prossima crisi. Eventi simili sono andati verificandosi altrove, ad esempio in Spagna. In realtà, qualche anno fa, l'economia spagnola sembrava andare bene. Credo che il bilancio statale fosse in avanzo, o se c'era un deficit, era molto piccolo. I fondamentali dell'economia sembravano abbastanza solidi. Tuttavia, le banche erano impegnate nella promozione dell'acquisto di case attraverso prestiti che i debitori non sarebbero stati in grado di ripagare. Le banche si proteggevano con strumenti finanziari complessi, derivati, suddividendo e trasferendo il rischio a terzi in modi complicati. Ma le attività bancarie generarono un'enorme crisi immobiliare, che è il principale fattore alla base degli attuali problemi spagnoli. E eventi simili si sono verificati in Irlanda. In Irlanda, essenzialmente, il governo ha saldato i debiti delle banche mentre la popolazione sta soffrendo. In Islanda, il comportamento delle banche fu davvero assurdo. L'Islanda sembrava il paese più ricco del mondo circa 10 anni fa, grazie a trucchi finanziari di vario tipo, principalmente del sistema bancario. Il governo lasciava che queste cose accadessero. Il sistema collassò e l'Islanda scelse una diversa via di uscita. Essenzialmente non ripagò il debito. Le banche principali, inglesi e credo olandesi, erano furiose perché dovevano sostenerne i costi. Credo che per un periodo l'Islanda sia stata inclusa nella lista inglese dei paesi terroristi, ma andò per la sua strada e, apparentemente, se la sta cavando piuttosto bene. Chi aveva concesso i prestiti folli ora sta supportando i costi, come dovrebbe accadere in un sistema capitalista, se qualcuno credesse nei sistemi capitalisti, ma non ci crede nessuno. Qualcosa di simile accadde in Argentina poco più di 10 anni fa. L'Argentina era il paese da additare come esempio per il Fondo Monetario Internazionale e per gli economisti. La sua economia stava andando meravigliosamente, ma si fondava sulla sabbia e collassò. L'Argentina cadde in una profonda crisi economica e doveva in qualche modo ripagare i prestiti che aveva ottenuto dal Fondo Monetario Internazionale, dalle banche e da altri. In effetti furono inadempienti. Ristrutturarono i debiti, come si dice, in modi che equivalevano a dire che in realtà non li avrebbero ripagati. Furono criticati aspramente dalle istituzioni internazionali. Gli economisti li avvisarono che sarebbero andati incontro a un disastro totale e che sarebbero stati esclusi dal credito internazionale. In effetti, per alcuni mesi l'economia declinò, ma poi cominciò a riprendersi e da allora hanno avuto probabilmente il tasso di crescita più alto dell'America Latina. Hanno avuto un certo successo. Si è detto che la Grecia dovrebbe fare la stessa cosa, ma non è una strada facile da percorrere. E l'Argentina aveva molti vantaggi significativi. Innanzitutto è in linea di principio un paese piuttosto ricco. 100 anni fa era uno dei paesi più ricchi del mondo. Produce beni primari che sono molto richiesti dai paesi in via di sviluppo, dalla Cina in particolare. Come gran parte dell'America Latina, l'Argentina può contare sulle esportazioni di materie prime per sostenere l'economia. Non è un ottimo modo per sostenere un'economia nel lungo termine, ma nel breve termine può essere abbastanza profittevole. Dunque l'Argentina ne è uscita. L'Islanda sembra esserne uscita, mentre molti paesi stanno collassando. L'Europa è in una crisi molto profonda perché la Troica, ossia la Banca Centrale Europea, l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, ha cercato di imporre austerità in un periodo di stagnazione e di recessione. Ed è praticamente certo che ciò porti al disastro. In realtà il Fondo Monetario Internazionale ha prodotto uno studio di più di 100 casi, credo, in cui si era tentata l'austerità durante periodi di stagnazione e recessione. E praticamente ciascun caso si è rivelato un disastro. E le ragioni sono ben comprensibili. In Europa è stato un disastro. I debiti sono più ingenti di prima e i paesi sono sempre più nei pasticci. Dovranno immaginarsi una qualche via di uscita che dovrà come minimo implicare il passaggio a una politica di autentico stimolo della crescita perché i paesi possano uscire dalla crisi. Ci sono vari metodi che possono essere presi in considerazione, ma finché non si opera questo cambiamento, l'Europa potrebbe trovarsi in guai seri. Qualcosa di simile successe in Asia alla fine degli anni 90, nel 1997-1998, il cosiddetto miracolo asiatico, la crescita veloce delle economie asiatiche. Prima il Giappone, poi la Corea del Sud, Taiwan, la Cina. Erano basate su una radicale violazione di quella che è detta solida teoria economica. Erano economie molto controllate. Il governo aveva come obiettivo gli investimenti. I movimenti di capitale erano molto ristretti. In Corea del Sud si rischiava la pena di morte per l'esportazione di capitale e in molti altri paesi c'erano politiche industriali stabilite dal governo che erano molto importanti nel determinare l'andamento dell'economia. La loro esperienza fu piuttosto positiva. Le tigri asiatiche, come erano chiamate, erano sfuggite a numerose crisi finanziarie ed economiche, alle fasi di depressione economica e agli aggiustamenti strutturali di gran parte del resto del mondo. All'inizio degli anni 90, su pressione esterna, principalmente degli Stati Uniti, cominciarono alla fine ad aprire le loro economie. E, come era prevedibile, questo portò a una crisi finanziaria alla fine degli anni 90. Ne uscirono, non senza costi considerevoli, ma uno degli effetti fu che riconobbero che dovevano proteggersi dal sistema finanziario internazionale, che è molto instabile. Il modo in cui si protessero fu accumulando capitale da usare in caso di crisi. Dunque, le loro riserve finanziarie aumentarono moltissimo. Il Giappone possedeva la maggior parte del debito statunitense fino a quando qualche anno fa la Cina lo ha superato. In generale, questi paesi hanno grandi riserve finanziarie e ciò crea squilibri significativi nell'economia globale. Se loro stanno accumulando dollari, qualcun altro li sta perdendo. Questo è un altro fattore che è entrato nella determinazione della crisi finanziaria. Ci sono problemi endogeni in questi sistemi non regolamentati e basati sulla massimizzazione del profitto nel breve termine. A volte sono chiamati inefficienze, ma sono problemi seri che vanno dalla disoccupazione al rischio sistemico, alla distruzione dell'ambiente. La distruzione delle possibilità di una vita decorosa. Considerazioni come queste hanno ovviamente portato a molte forme di resistenza popolare. Nel periodo in cui l'economia globale era controllata da quella che è detta solida teoria economica, le regole del Fondo Monetario Internazionale e simili, in cui erano imposti pagamenti per ripagare i debiti basati su aggiustamenti strutturali, numerosi paesi hanno sofferto molto. L'America Latina, che seguiva le regole in modo quasi religioso, soffrì moltissimo, mentre l'est asiatico, che ignorò le regole, andò bene. Circa 10 anni fa, l'America Latina cominciò a lasciarsi alle spalle questo modo di agire. Ho menzionato l'Argentina, ma altri paesi, Brasile incluso, ripagarono i propri debiti e poi decisero di abbandonare i principi di mercato che gli erano stati imposti. I paesi dell'America Latina hanno iniziato a integrarsi per la prima volta in 500 anni dall'arrivo degli esploratori spagnoli e portoghesi. Quindi hanno iniziato a integrarsi e a sviluppare le proprie organizzazioni, escludendo in primo luogo gli Stati Uniti. L'integrazione è di fatto un prerequisito per l'indipendenza. Significa che i paesi non possono essere abbattuti uno dopo l'altro da un intervento esterno, nell'ultimo secolo prevalentemente degli Stati Uniti. I paesi dell'America meridionale si sono sviluppati molto, hanno resistito al sistema, hanno cominciato a modificare profondamente le modalità di crescita e sviluppo che li avevano fatti sprofondare, se non nel disastro, almeno in circostanze pericolose. Quindi, in buona sostanza, ne sono usciti. La primavera araba era motivata essenzialmente da simili considerazioni. Prendiamo l'Egitto, paese molto importante, a sua volta un paese da portare ad esempio per il Fondo Monetario Internazionale, molto lodato perché l'economia stava andando così bene sotto Mubarak. Stavano seguendo i principi di mercato condivisi, la cosiddetta solida teoria economica, ed era meraviglioso, tranne che per la popolazione. Gli effetti dei programmi di aggiustamento strutturale erano i soliti. Grande concentrazione di ricchezza, altissima corruzione, riduzione dei sistemi di supporto alla popolazione, distruzione della tutela del lavoro e così via. C'erano scioperi e proteste che venivano soppressi dalla dittatura, ma alla fine ce l'hanno fatta. In Egitto e in Tunisia, in primo luogo, metodi e paesi diversi, ma questa è la primavera araba. Un elemento importante di questo processo è l'opposizione ai programmi neoliberali, alla cosiddetta solida teoria economica. E ora sta succedendo anche in molte parti del resto del mondo. I movimenti Occupy, che sono iniziati negli Stati Uniti, si sono diffusi nel mondo. Gli Indignados in Spagna. Gli scioperi di studenti ovunque, in questo emisfero e altrove, a causa di forti aumenti delle tasse universitarie. che essenzialmente non hanno alcun fondamento economico, ma servono a imporre obbedienza e conformità, a mantenere i giovani sotto controllo per il resto delle loro vite. La lista dei debiti che vengono imposti potrebbe continuare per sempre. Ora esiste un'opposizione a questi fenomeni. Uno degli sviluppi principali fu la creazione del World Social Forum. Più o meno nello stesso periodo, all'incirca nel 2000, ci fu il primo incontro in Brasile e da allora si è diffuso molto, riunendosi annualmente in vari paesi, quasi sempre nel sud del mondo. Questi sono i paesi dove si è sviluppata la forte protesta contro tali programmi e non c'è da esserne sorpresi. Si sono anche diversificati creando social forum regionali e locali. La città di Boston ha un social forum per lavorare sui problemi che coinvolgono le persone a livello locale, casi particolari di quelli più generali. La spinta che guida questo movimento è un diverso concetto di globalizzazione. Nella retorica dei potenti si parla di antiglobalizzazione, ma in realtà questi movimenti sono più impegnati nella globalizzazione di quanto lo siano i sistemi ufficiali. Negli incontri che si tengono a Davos ogni anno, i padroni del mondo hanno il loro concetto di globalizzazione, che è fondamentalmente la globalizzazione dei diritti degli investitori. Una varietà di strumenti, come quelli che sono stati formalizzati nell'Organizzazione del Commercio Mondiale e in altri accordi, che privilegiano i diritti degli investitori, una mescolanza di liberalizzazione e protezione. Questi strumenti definiscono un tipo di globalizzazione. Ma c'è un'altra forma di integrazione internazionale, e dunque tecnicamente di globalizzazione, come si è visto molto chiaramente a Porto Alegre e in altre occasioni simili. È una globalizzazione orientata verso i bisogni e i diritti delle persone, non incentrata sul capitale privato e sugli investitori. Gli incontri di Porto Alegre si tennero assieme alle conferenze delle organizzazioni internazionali dei contadini. Una parte grandissima della popolazione mondiale, con interessi molto diversi da Monsanto, General Electric e simili. Il World Social Forum riunisce e continua a riunire persone di tutto il mondo, di tutti i tipi, uomini e donne, lavoratori, contadini, persone che svolgono un lavoro di servizio, intellettuali, professionisti di tutti i tipi che sono interessati a creare un mondo diverso. Il danno che è stato creato da questi principi, e che ho in parte descritto, non è nuovo. Non c'è niente di nuovo in questo. Si può tornare indietro quanto si vuole, fino ai primi stadi dello sviluppo delle economie moderne. Serve un Adam Smith, il grande economista del XVIII secolo che, incidentalmente, non era la persona che viene descritta nelle caricature che si leggono su di lui. Aveva punti di vista interessanti e ricchi di sfumature. Era una figura dell'illuminismo. In quello che tutti leggono, i paragrafi iniziali della Ricchezza delle Nazioni, parla delle meraviglie della divisione del lavoro e di come se il macellaio fa questo e il falegname quest'altro, allora saremmo tutti felici e così via. Non molte persone però vanno avanti a leggere fino a circa 200 pagine dopo, dove parla ancora della divisione del lavoro e dice che è un sistema che trasformerà gli esseri umani nelle creature più stupide e ignoranti che ci si possa immaginare. Perciò, in ogni società civilizzata, il governo ha il dovere di intervenire per prevenire questo effetto tramite l'educazione e altri mezzi. Questa è un'idea che proviene direttamente dall'illuminismo, che la natura umana sia libera, creativa, intraprendente, che possa sviluppare l'intelletto, la conoscenza, il lavoro insieme agli altri e così via. Smith riflette questa tradizione, ma la letteratura secondaria su di lui ha praticamente cancellato questo aspetto. Infatti, sono stato molto colpito quando, nel 1976, l'Università di Chicago pubblicò in occasione del suo bicentenario un'edizione scientifica della Ricchezza delle Nazioni, con molte note e commenti dotti. Ma nell'indice, sotto divisione del lavoro, questi passaggi non ci sono. È come se fossero stati cancellati dalla coscienza. Ma sono centrali nella concezione di Smith su come una società decorosa e un'economia decorosa dovrebbero funzionare. E c'è molto più di questo. Smith aveva le istruzioni per la crescita e lo sviluppo economico e le aveva offerte alle colonie americane, che stavano cominciando a muoversi verso l'indipendenza. Questi sono i principi di quella che è detta una sana economia. Gli stessi che sono imposti ad altri paesi oggi. Smith consigliò alle colonie, appena diventate indipendenti, di conservare ciò che era detto vantaggio comparato. Fa ciò in cui sei bravo, quindi produci beni di base, prodotti agricoli, pesce, pellicce e così via. E importa i prodotti manifatturieri di qualità superiore dall'Inghilterra, che era la potenza economica dell'epoca e dunque produceva manufatti. Smith affermò che l'intera economia globale ne avrebbe beneficiato se ciascuno avesse fatto ciò in cui riusciva meglio. Quindi le colonie avrebbero dovuto produrre beni agricoli e cotone e lasciare che fossero i britannici a trasformarli in prodotti tessili, e tutti ne avrebbero tratto vantaggio. Smith consigliò anche alle colonie di non cercare di monopolizzare i beni di base che avevano in abbondanza. In particolare il cotone, che era un po' come il petrolio oggi, era il combustibile degli inizi della rivoluzione industriale. Gli Stati Uniti avevano tantissimo cotone. Smith disse che sarebbe stata davvero una cattiva idea cercare di monopolizzare il cotone, che non dovevano cercare di competere con l'industria britannica. Ma le colonie erano indipendenti e fecero il contrario di quello che aveva consigliato Smith. È la cosiddetta economia hamiltoniana. Intrapresero subito vari tipi di programmi governativi di sviluppo industriale, piani che erano inefficienti in confronto a quelli britannici, ma si cominciarono a sviluppare cotonifici e così via. Ci furono effetti su altre parti dell'economia. Occorreva sviluppare materiali e componenti usati dai cotonifici e molto presto ci si ritrovò con un'industria tessile di tutto rispetto. Continuarono così fino alla fine del XIX secolo. Invece di importare il miglior acciaio britannico, gli Stati Uniti svilupparono la loro industria dell'acciaio, che presto divenne la più grande al mondo, e avanti così, industria dopo industria. Allo stesso tempo si mossero per monopolizzare il cotone. Questa fu la motivazione che condusse alla conquista di metà del Messico. Il sud-ovest degli Stati Uniti, che dovrebbe essere chiamato Messico occupato, fu rubato al Messico in una guerra che finì nel 1848. La monopolizzazione del cotone emerge come un fattore importante se si considera il pensiero delle figure di spicco dei presidenti jacksoniani che stavano attuando queste politiche. E per una buona ragione. Gli Stati Uniti avevano un nemico nel XIX secolo, un deterrente alla loro espansione e sviluppo, l'Inghilterra. L'Inghilterra era molto più potente dal punto di vista militare e i presidenti, in particolare Polk, riconobbero che se avessero potuto monopolizzare la produzione del cotone, avrebbero avuto l'Inghilterra ai propri piedi. Avrebbero potuto controllare ciò che facevano, perché avrebbero detenuto la principale fonte di ricchezza. Non ci riuscirono. In parte perché anche l'Egitto produceva cotone e l'Inghilterra non gli permetteva di svilupparsi. Erano sul punto di cominciare una rivoluzione industriale, ma l'Inghilterra impedì uno sviluppo indipendente nel Mediterraneo orientale. Dunque l'Egitto divenne l'Egitto e gli Stati Uniti diventarono gli Stati Uniti. Fu parecchio efficace. E ovviamente ci furono molte altre forme di intervento statale nell'economia che non sono considerate dalla teoria economica, come per esempio l'espulsione o lo sterminio delle popolazioni indigene. Fatti che non accaddero così spontaneamente, furono realizzati con l'uso della forza militare. Come l'intervento statale che disboscò il terreno e lo rese disponibile per l'agricoltura o per lo sviluppo industriale. La schiavitù è un'interferenza abbastanza significativa nell'economia di mercato. Era molto profittevole ed è stata una grande boccata di ossigeno per lo sviluppo americano. A metà del XIX secolo, quando si era preso il controllo praticamente di tutto quello che è ora il territorio nazionale, c'erano seri problemi di comunicazione che portarono allo sviluppo delle ferrovie. Queste vennero sviluppate quasi interamente per iniziativa del governo. La loro gestione, per esempio, era un'operazione molto complessa che andava ben oltre le capacità dell'industria privata. Quindi il corpo di ingegneri dell'esercito ne prese il controllo e la fece funzionare. Anche il canale di Panama è un'iniziativa governativa. E in generale ci furono ampi programmi di sviluppo di iniziativa governativa che portarono ad una crescita economica molto rapida, anche se in modi non molto gentili. Le tigri asiatiche fecero praticamente la stessa cosa. Anche l'Inghilterra aveva fatto la stessa cosa. Gli Stati Uniti non stavano seguendo il consiglio degli economisti britannici, ma quello che i britannici avevano fatto. La Gran Bretagna era diventata la principale potenza industriale, innanzitutto schiacciando l'industria tessile, e non solo quella, in Irlanda, nei Paesi Bassi e soprattutto in India. L'India aveva un'economia avanzata. L'India e la Cina erano i centri commerciali e industriali del mondo. Ma l'Inghilterra non permetteva lo sviluppo economico all'India, che era sotto il suo controllo. Sviluppò la propria cantieristica navale e altre industrie, anche se i prodotti indiani erano superiori, come gli Stati Uniti fecero in seguito. E divenne una grande potenza economica. Questo processo è continuato fino ad oggi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il ruolo dello Stato nell'economia degli Stati Uniti era diventato enorme. Ed è dal settore statale dell'economia che è venuto il sostanziale input che ha permesso la rivoluzione della tecnologia dell'informazione. I computer e internet, il laser, la microelettronica, i satelliti. In effetti, il luogo in cui ci troviamo a parlare oggi si trova 8 piani più in alto di quello che una volta era un piccolo edificio dove lavoravo negli anni 50 e 60, in seguito sostituito da questa mostruosità. Ma quello era il luogo dove si verificarono molti degli sviluppi del computer e di internet che poi divennero la rivoluzione IT. Finanziati al 100% dallo Stato, anzi dal Pentagono. Uno dei ruoli principali del Pentagono è stato quello di creare, in modo consapevole, l'economia avanzata del futuro. I computer e internet sono esempi ovvi, ma ce ne sono moltissimi altri. Ci furono casi in cui produzioni avanzate e innovazioni furono intraprese nel settore privato. I casi forse più famosi sono lo sviluppo dei transistor, della teoria dell'informazione e altri progressi significativi che furono realizzati nei laboratori Bell. Questa è un'istituzione privata. Tuttavia, a ben guardare, usava tecnologia del tempo della guerra, che era stata sviluppata dal governo. Aveva un monopolio. Il governo creava monopoli. Quindi poteva far pagare prezzi di monopolio. Aveva profitti elevati e poteva usarli per creare un grande laboratorio. I laboratori Bell sono fra i più avanzati al mondo. In realtà erano molto vicini all'MIT. Io e altri andavamo continuamente ai laboratori Bell. Questo durò almeno fino a quando perdurò un'altra grande componente dello stimolo governativo all'economia, le commesse. Una componente molto significativa. Quando i laboratori Bell stavano sviluppando i transistor negli anni 50, il loro ramo produttivo, Western Electric, sviluppava e produceva transistor di alta qualità, ma nessuno poteva comprarli perché erano troppo costosi. Quindi li comprò il governo. L'IBM stava imparando come passare dalle schede perforate ai computer digitali, che finalmente riuscì a produrre negli anni 60. Erano i computer più veloci dell'epoca, ma nessuno poteva acquistarli perché erano costosissimi. Quindi li comprò il governo, credo per i laboratori di Los Alamos o per qualche altra struttura. Questo è uno dei modi principali grazie ai quali il governo stimola l'economia. Ci sono molti altri esempi. Non li illustrerò nei dettagli, ma questo fenomeno ha avuto un ruolo importante nello sviluppo delle economie, a partire da quella britannica, passando per quella americana, tedesca, francese, fino alle tigri asiatiche. Con questo non voglio dire che la teoria economica sia priva di valore o che non possa fornire intuizioni utili, tutt'altro. Ci si pone molte domande su come il mondo funzioni. Si vorrebbe essere consigliati e aiutati da economisti seri, ma occorre essere prudenti su molte delle affermazioni che vengono fatte. Il corso della storia non ha seguito la dottrina ufficiale. C'è una definizione più o meno ufficiale di teoria economica che viene data dagli economisti. Le professioni hanno ogni diritto di definire il loro campo come desiderano. Ma c'è anche la questione di che cosa la teoria economica dovrebbe essere, sulla base degli interessi generali delle persone. Dovrebbe essere lo studio dei sistemi di produzione, della remunerazione, della partecipazione al processo decisionale e così via. Di come tutto questo debba funzionare a beneficio della società, che vorrebbe dire, ad esempio, produrre per l'uso e non per il profitto. Concetti radicalmente diversi. Vorrebbe dire controllo democratico sulla produzione, il consumo, la distribuzione della produzione e su altre interazioni da parte della forza lavoro nella comunità. Questi sono altri aspetti cruciali di ciò che credo dovrebbe essere chiamata teoria economica in senso lato. Gli economisti possono non volerla definire in questo modo, e questo è un loro diritto, ma io credo sia ciò di cui gli esseri umani dovrebbero interessarsi.